Si ponteggia oramai, quasi si ponteggia, cara prof. Sarmazzo, buongiorno.
Buongiorno a te, caro ripetente, anche ai nostri ascoltatori. Sì, si ponteggia perché adesso ci sono le vacanze di Pasqua, poi casualmente la Pasqua è alta, c'è il 25 aprile di mezzo metà settimana, poi rischia che c'è anche il primo maggio, finisce che in certe
scuole...
E
c'è chi si fa 10 e passa giorni, abbiamo dovuto pazientare per la Pasqua che è venuta più alta, adesso invece si fa...
Però tutto sommato sbilancio un pochettino, perché poi c'è solo un mese ancora di scuola, no? C'è solo maggio, certo, e pochi giorni di giugno, ma... con le elezioni che chiuderanno le scuole per qualche giorno.
E mi perdoni, prof, decide ogni singolo istituto se tenere aperto o no, oppure no?
Fino a un certo punto no, il calendario è regionale, quindi la regione Veneto l'ha deciso ancora l'anno scorso d'estate, no? Poi i singoli istituti hanno un pochino di lasco, perché ci sono qui due o tre giorni che possono venire spostati dalle famose vacanze di carnevale in un altro momento dell'anno scolastico, con delle buone motivazioni, quindi qualcosina decidono.
Prof, ma questi 10 giorni sono eccessivi secondo lei in questo momento?
Sì, secondo me sì. In questo momento sì.
Anche perché c'è bisogno di studiare.
Sì, tu pensi ai ragazzi della maturità, a cui manca ancora un mese, ancora stanno facendo le simulazioni delle prove, non si è ancora ben capito come saranno sti orali, sti scritti, e magari hanno anche i programmi da terminare.
Sì, anche quelli ce la faranno a terminare i programmi, perché... E poi volevo chiederle, solito si dice, no, ok, si va in vacanza, lasciamo da parte i libri, cioè, questo però è un caso particolare o no? Cioè, per 10 giorni, chi fa vacanza 10 giorni, 10 giorni i libri non li tocca, oppure, come ha detto lei, è un momento particolare, sono i programmi?
Io credo che per i maturandi sicuramente un momento particolare non potranno permettersi, altrimenti fanno come la cicala e la formica, e se si fanno 10 giorni di vacanza poi si trovano sommersi e gli viene l'esaurimento gli ultimi giorni.
Quindi...
Certo che poi si sommeranno anche un po' di gite scolastiche, un po' prima, un po' dopo.
Cioè, sì, è vero.
È un periodo un pochino... Perché, mal organizzato, diciamo.
Perché bisogna comunque arrivare a 200 giorni, giusto?
Sì, 200 giorni ci sarebbe, sì, bravo. A meno che non ci siano, guardi, i giorni quelli che abbiamo saltato per via dell'alluvione, quelli non si contano.
Certo. Però allora, è un discorso di concentrazione, però. Delle volte si dice, ok, capita a tutti, si è magari poco concentrati, ci può impiegare il triplo del tempo per studiare qualche cosa rispetto a quando si è concentrati. Come si fa a vedere se i ragazzi sono concentrati? In Cina hanno escogitato una cosa che sta facendo discutere molto: mettere degli aggeggi in testa a una specie di trasmettitore.
Sì, degli elettrodi.
Degli elettrodi per vedere se i bambini e i ragazzi stanno attenti oppure no alle lezioni.
Sì,
allora,
è un pochino tipo Grande Fratello, un po' spinto.
Infatti,
cioè c'è questa fascia, ci sono le foto di questi bambini tutti in divisa nei loro banchi con questa fascetta in testa, le onde cerebrali, tipo elettroencefalogramma per spiegarsi, dicono se il ragazzino sta attento o non attento, quanta attività cerebrale sta facendo in quel momento. Certo che se è fatta per fare in modo che gli insegnanti vedano se le loro lezioni sono noiose o meno, mi sta bene. Se è per controllare la gente minuto per minuto, la Cina sta andando su una china pericolosa. Però sai chi gliel'ha venduti questi aggeggi?
Gli americani.
Guarda
un
po'. L'università di Howard.
Ho tirato un pochettino a indovinare. Veniamo invece alle cose un pochettino più semplici, più efficaci dal punto di vista proprio pratico anche, ci siamo già capiti. La camminata di un quarto d'ora, lezioni di scienze ambientali all'aperto, ogni giorno una passeggiata di 15 minuti.
Esatto, questa sarebbe una cosa a costo zero che farebbe benissimo a tutti.
Ma quando però? Aspetti,
durante le ore di lezione? Sì, durante le ore di lezione, soprattutto i più piccoli, soprattutto la primaria o prime classi delle medie, 15 minuti di passeggiata a camminata veloce. Se poi lo si unisce al fatto di osservare qualcosa di particolare nella natura o un monumento o che, bene. I ragazzini quando tornano in classe saranno più concentrati e avranno più energia di apprendere, e le cose che avranno sentito e memorizzato durante quella passeggiata non le dimenticheranno più.
Anche perché,
questo dicono gli insegnanti che lo stanno sperimentando.
Anche perché noi, diciamo la verità, siamo anche fortunati. Siamo in un ambiente dove dire ok, uscire dalla scuola e passeggiare un quarto d'ora può essere anche
non
bello.
Respiri fumi,
però,
eccetera.
Però
no?
Prof, che in questo caso la responsabilità a chi va? Perché comunque si può andare, non so, vicino alla strada, vabbè, qui non ci sono magari chissà quanto, che però deve essere
ascolta, siamo durante le ore di lezione, quindi i ragazzini sono coperti dall'assicurazione scolastica.
Okay. Anche se li porto fuori, non è che vanno
certo,
in ogni
No, basta che sia nella programmazione messa anche questa ed è normale, non ci deve essere nessuna paura da parte dei docenti, se non la famosa culpa invigilando, cioè se l'insegnante fa tutto il possibile, è presente e cerca di evitare quello che può, sì, non può essere accusato di nulla anche se il bambino si storce la caviglia sul marciapiede o va a sbattere su una bicicletta.
Insomma. E si ritorna quindi a scuola con la mente in classe, con la mente più
resettata.
Prof, mi viene in mente, mi diceva prima che c'è un corso per riconoscere gli attacchi di panico.
Sì, pensa a te cosa siamo
ma
ridotti.
Ce l'hanno anche i bambini, i ragazzi,
sì,
attacchi,
sì,
deve
sì,
essere
purtroppo.
Ma cos'è, una malattia? Come possiamo definirla?
No, è un il nostro cervello che va in tilt perché, allora, può essere una cosa, io non sono un neurologo, però ho capito questo, che noi colleghiamo nel nostro cervello le cose che viviamo. Certe sì. cose che viviamo in maniera peggiore ci lasciano come delle cicatrici di questi collegamenti più intense. E poi quando noi riviviamo una situazione analoga, quelle cicatrici si attivano e ci fanno o paura o addirittura panico.
Okay. Panico è un po' come un sogno, insomma, no? Quando in un momento in cui noi ci
cosa
svegliamo
che si risveglia
da un brutto
di colpo,
sogno,
sì, esatto.
Che però qui si torna a vivere anche più volte, quindi mi sembra
sì,
di capire.
Esatto, esatto. È... viene attivato da delle situazioni analoghe. Tra l'altro, quando uno c'ha l'attacco di panico, a vederlo sembra quasi che gli stia venendo l'infarto, certo. Non respira quasi più. Allora, stanno facendo, in Friuli mi pare, i corsi per gli insegnanti per insegnarli come affrontare gli attacchi di panico dei ragazzini. Siamo ridotti a questo.
Per affrontare la ludopatia, prof, altro tasto dolente.
70.000 ragazzini ludopatici, non che giocano, che sono dipendenti dal gioco, vuol dire.
Certo,
fanno
certo.
Ha fatto il
che
conto...
poi gioco, lei più di una
sì,
volta
no,
ha detto
ragione,
gioco.
Sì.
No,
l'azzardo,
stavolta,
l'azzardo,
uno pari,
sì,
tac,
sì,
dell'altra
grazie,
volta
grazie.
Mi ha corretto lei, stavolta tocca a me.
Bravo.
Che, allora, come definire anziché gioco, che...
Che cosa? Azzardo, azzardo.
Azzardo punto e
azzardo,
basta.
Punto e basta, perché gioco, chi lo definisce il gioco,
deve essere certo.
un'attività creativa e libera. Tu dimmi se l'azzardo è creativo,
no,
quando invece si
è
seguono
creativo,
degli schemi.
Davanti alla macchinetta, prof.
Libero, ma neanche per idea. Allora,
sì.
Anche per questo...
E lo Stato ci guadagna.
Sì. Educazione a combattere la ludopatia nella scuola, fin dai ragazzini, facendogli lezioni di statistica su quali sono le probabilità
certo,
di vincere e dove vanno a finire i soldi. I ragazzini le capiscono queste cose.
E anche, mi perdoni, anche di divertimento, perché quando per esempio si fa un gioco di gruppo, un gioco di scatola anche, no?
Certo.
O un gioco appunto di gruppo, impara, cioè si socializza, si sta insieme, si conoscono altre persone.
È importantissimo,
no?
Perché si impara, soprattutto per i bambini, a rispettare le regole, a costruire le regole. Hai presente quelli che magari improvvisano la partitina di calcio in un pezzettino
sì,
di prato?
Sì, certo.
Devono prima stabilire dov'è la porta,
chiaro.
Chi è che fa, chi, facciamo un portiere.
Magari anche
due.
L'arbitro, perché non c'è l'arbitro, quindi bisogna
certo.
anche mettersi
quindi,
d'accordo sulle cose.
E questa
no?
è una cosa che è importantissima per imparare a vivere. E poi anche se uno volesse si mette ad osservare i bambini che giocano e ricava tantissime informazioni su come loro resistono allo sforzo, in quali momenti sono meno concentrati, quanta capacità hanno di rispettare le regole, può intervenire un po' man mano anche in funzione educativa se ci sono bambini che hanno problemi di questo tipo.
Allora,
ce ne sono.
Funzione educativa, ne abbiamo parlato delle fake news.
Sì. E ci sono
le balle in sostanza, cioè,
sì,
sempre
peggio, peggio
sempre, siamo sempre con sto fake news, le bufale,
ecco, chiamiamole
pure
bufale piuttosto
bufale,
che balle,
vero,
balle,
ecco.
Balle è quasi simpatico, bufale invece
infatti.
Sono cose che possono indurre la gente a pensare cose, a credere in cose sbagliate e andare incontro, vedi il discorso dei vaccini, anche a dei guai. Ecco, ci sono 120 docenti dell'Alma Mater, che è l'Università di Bologna, che si chiama così, che andranno nei quartieri a tenere delle conferenze per combattere queste bufale, le fake news, su vari temi. E bravissimi loro, bisognerebbe farlo dappertutto, perché altrimenti la gente che già è abbastanza, come si dice, analfabeta funzionale, quindi non riesce a leggere e ascolta i mass media di qua e di là, si beve tutto quello che c'è in giro.
Allora, prof, un caso di cui se ne è parlato tantissimo, questa non è una fake news, è una realtà, insomma.
Triste.
E hanno scritto tantissimo giornate, la famiglia di immigrati non ha pagato la retta alla mensa, gli vengono serviti solo cracker e tonno. Allora, adesso un calciatore si è offerto di pagare lui. Allora, qua in questo caso si poteva creare un trauma per questo
bambina di 9 anni,
una sorta di umiliazione anche nei confronti degli altri bambini, oltre al caso dell'alimentazione, che quello è anche il minimo, tutto sommato.
Decisamente. Allora, bravo il calciatore che ha fatto questo gesto, però non risolve certo il problema alla base, perché questo problema delle mense sta diffondendosi sempre di più. Prima c'era il discorso del panino, ti ricordi l'anno scorso? E c'è ancora, no? Perché molti dicono che la mensa è scadente oppure che la mensa è costosa. In effetti 5 euro in media un pasto, se hai 3 figli, come succede nelle famiglie numerose che poi sono le più povere,
15 euro al giorno
per 5 giorni alla settimana per un mese, ti vengono
più
fuori quei 300 euro che sono un problema. Certo che bisognerebbe permettere che i ragazzini si portassero da casa, come succede d'altra parte negli altri stati europei. Negli altri stati europei sono dove hanno quasi tutti il prolungamento del tempo di scuola, cioè vanno a scuola anche al pomeriggio. A un certo momento, a mezzogiorno, c'è una pausa lunga in cui tirano fuori i loro cestini e mangiano, senza tante storie della contaminazione allergica o di metterli nel luogo speciale.
Volte c'è quello il problema.
Noi siamo abituati al pasto caldo a mezzogiorno, gli altri no, negli altri stati il fast food è più loro che nostro.
Sì.
Però c'è il problema del pagamento e purtroppo non sai chi aiutare e chi no, perché non sai chi fa il furbo e non paga, magari potrebbe,
perché non vuole,
e chi invece veramente ne avrebbe bisogno. Certo che tonno e crackers fa molta tristezza, così come pure quelli che li isolano in posti particolari se hanno il panino. Bambini devono stare tutti assieme, e se anche accanto a me c'è il bambino che mangia il panino, non vedo che male ci sia, insomma.
Prof, allora abbiamo parlato del calciatore che ha aiutato appunto questa famiglia. Un altro calciatore, ex ormai calciatore, credo.
Diciamo anche il nome?
Antonio Cassano, bocciato 6 volte fra elementari e medie. 6 volte, mappa.
E ci ha messo 7 anni a fare le medie. Io,
porca miseria,
vorrei fare a Cassano il test della dislessia, perché sulla mia esperienza ho avuto anch'io ragazzini che erano stati bocciati 3 volte in prima elementare. Non è possibile, non imparavano a leggere e scrivere, perché secondo me erano dislessici.
Ma
secondo me anche Cassano era dislessico.
Allora voglio dire, in questo ipotetico caso, se fosse dislessico, no, la bocciatura è servita oppure no? Cioè ripetere l'intero anno scolastico, perché c'è una proposta che dice che una considerazione che dice che le bocciature non funzionano
in questo modo
che andrebbero ripetute solo le materie in cui si era deficitari o si è deficitari.
Esatto,
o no?
Perché se l'obiettivo della bocciatura è di rimettere il ragazzino in pari con gli altri, cioè che riaffronti non avendo troppe lacune, devi rimediare le lacune che ha, non quelle che non ha, altrimenti lo fai stufare. E difatti sono molti di più gli abbandoni scolastici e la dispersione scolastica tra i bocciati, perché si stufano, che non tra quegli altri.
Certo.
E c'è questa proposta adesso, questo documento sulla scuola della Fondazione 3L, Life Learning. Imparare tutta la vita sarebbe, no? E che è fatta con appoggio di una grossa banca e dell'università, che dice che appunto la bocciatura dovrebbe essere fatta soltanto nelle materie in cui uno è scadente, cosa che nei college americani avviene tranquillamente, cioè la bocciatura selettiva si chiama. Ripeti soltanto nella materia in cui avevi 5 e vai avanti nelle altre. E è una questione di organizzazione scolastica. La nostra è un'organizzazione rigida che piglia il plotone classe, lo porta avanti con rigidezza di programmi, di materie, di orari e non se ne va fuori.
Prof, organizzazione nel tempo, anche nel lavoro, i nuovi lavori, i lavori digitali, si dice che possano liberare del tempo, cioè c'è chi sostiene che non ci si radica grazie ai lavori digitali all'interno di un'organizzazione ostile, è un lavoro che genera tempo liberato che può essere impegnato poi in altre attività, però mi viene in mente c'è anche il fatto di dire ok, se stai in un contesto con altri colleghi, si parla, si condivide, quant'altro, lavoro digitale davanti a uno schermo e via. C'è il pro e il contro o no?
Sì, ma io non so, credo io la che vedo... sì, il lavoro digitale libera tempo, bisogna vedere il tempo di chi, perché se libera il tempo, nel senso che per fare quel lavoro serve meno manodopera,
certo.
Libera il tempo all'azienda di licenziare, di assumere meno dipendenti.
Oppure di assumere, invece, in senso positivo, di assumere magari di altri per altre mansioni più innovative.
Oppure,
potrebbe. Nel caso auspicabile,
se invece quel tempo viene risuddiviso, e adesso cominciano a girare queste proposte tra tutti i dipendenti, in maniera che invece che lavorare 40 ore se ne lavora 38 o 35, tutti assunti con più tempo libero, allora sì, mi sta bene.
Leggevo proprio un articolo del nuovo presidente dell'INPS che cita il caso della Germania: si lavora di meno a parità di salario e si liberano dei posti, insomma,
poi,
si liberano i posti. A settembre dovranno entrare a ruolo i presidi, no?
Mamma mia.
Però questo, il 50% delle scuole lo scorso anno ha avuto una reggenza.
Nel Veneto, esatto.
Quest'anno come saranno, visto che i nuovi dirigenti scolastici mi pare che ce ne siano pochi in base a come stanno andando?
Allora, il concorso nel Veneto ha promosso dallo scritto all'orale 253 futuri dirigenti scolastici, ammettendo anche che tutti vengano promossi all'orale. Beh, sai quanti sono i posti vuoti nel Veneto al momento, adesso, senza i pensionamenti? Sono 264, cioè comunque 11 scuole resteranno in reggenza, ma ci saranno anche i pensionamenti, quindi saranno di più. Questa è l'improvvida programmazione dei nostri superiori, che non fanno nemmeno i conti su quante cattedre mettere a concorso.
Ma le reggenze costano di meno, però, lo dicevamo, 400-500 euro rispetto...
Ok, ma vogliamo l'efficienza della scuola?
Certo. Okay. È vero, prof, che ci saranno meno studenti, no? Sempre meno studenti, perché anche il prossimo anno in provincia di Belluno i dati mi sembra che siano in questo,
questo
senso.
Sì, ma in tutta Italia, di più al sud che al nord, tra l'altro, perché le belle famiglie numerose erano ancora al sud, adesso non ci sono più. In provincia di Belluno avremo complessivamente 77 studenti in meno, però sono soprattutto concentrati alle elementari, perché il calo parte da lì, no? E nel Veneto ne avremo 1500 circa in meno. E, questo speriamo non corrisponda a meno docenti, ma sia invece un ribilanciamento verso classi pollaio, che ce ne siano di meno, insomma.
Sì, prof, allora, siamo quasi in conclusione. Noi lunedì prossimo non andiamo in onda perché anche noi facciamo festa di Pasquetta.
Sì, almeno quella.
Però il lunedì successivo noi ci siamo.
Sì, speriamo di sì.
Anche alcuni studenti, perché non tutti faranno il ponte. A Pasqua che si fa? Si sta, magari, come ha detto lei, un'occhiata ai libri, ripassare qualche cosa, fare qualcosa, però dedicarsi a molto altro, anche stare in famiglia.
Sì, e soprattutto i piccoli, lasciarli che giochino, e che giochino tra loro e che giochino con i genitori, e non tenerli davanti ai video e quelle cose lì, Giochino e che gli insegnanti non diano tanti compiti, perché una pausa ai piccoli fa bene, poi ricominceranno più rigenerati. I grandi invece è bene che studino. Ci sono quelli di Verona che un intero liceo dedicherà un sabato e una domenica ad andare a lavorare, i ragazzi, e la busta paga, perché andranno veramente a lavorare in aziende di soggiorno, in assicurazioni, in case di riposo, verrà la loro busta paga, pseudo busta paga, verrà devoluta ad un'organizzazione che aiuta, questa volta Haiti, per il
bellissimo che c'è stato. Se posso anche aggiungere, ma al di là dell'aspetto religioso su cui non mi permetto di entrare, però capire anche perché si festeggia la Pasqua, perché si sta a casa per le vacanze pasquali, che
studiassimo storia delle religioni tutti forse lo sapremmo.
Credo
anche
che permetta questa, comunque,
sì, certo.
Perfetto, prof, buona Pasqua, allora... ci risentiamo allora il 28-29.
Sì, allora auguri anche a tutti i nostri ascoltatori di passare serenamente questo periodo. Arrivederci.